molti dei giornali di quest'oggi hanno sulla prima pagina il nuovo re del Regno Unito, Carlo III, quello che siamo abituati a chiamare Principe Carlo, ma non tutti, devo dire, quelli più mainstream sono tutti i giornali, diciamo quelli che vengono quotati per essere i maggiori giornali italiani titolano su quello. Abbiamo per esempio il Corriere della Sera, il debutto del re, cara mamma servirò fino alla fine, Repubblica, anche se è il secondo titolo, Carlo il discorso del re, io al servizio di tutti, La Stampa, una grande foto centrale di Carlo che saluta, io re per tutta la vita. Poi invece bisogna saltare tutti i giornali tipo Libero, Il Giornale, La Verità, Il Tempo, Il Tempo invece ce l'ha in prima pagina, primo discorso di Carlo III, prometto di servirvi tutta la vita, anche il Fatto Quotidiano non dà grande risalto in prima pagina, lo danno invece Il Messaggero, vi servirò con amore, Il Resto del Carlino, una foto di Carlo e della regina Elisabetta nel nome della madre, e Avvenire, Re di Cuore. Gli altri giornali insomma scelgono altri argomenti, fortunatamente per aprire, dico fortunatamente perché davvero non se ne può più, e vediamo comunque a partire dal Corriere della Sera queste prime pagine. In the USSR. Il Corriere della Sera mette una grande foto in alto di Carlo III durante il suo primo discorso alla nazione, sulla scrivania recita la didascalia, i fiori bianchi amati dalla madre Elisabetta, è una foto di Elisabetta III, a fianco il debutto del re, servirò fino alla fine, e due i titoli che sono collegati a questo. Il primo è un commento di Beppe Severgnini sul discorso del re d'Inghilterra, triste e sereno ha escluso di abdicare, e il secondo invece è di Paola De Carolis, una cronaca diciamo del lutto, fiori, lacrime, il lungo addio a Elisabetta II, detto terza, scusate, è Carlo che è terzo, e Elisabetta prima era quella insomma del film Elizabeth, che se non altro almeno era un bellissimo film. Il popolo, sì, cioè, insomma anche oggi le pagine proprio si sprecano, per darvi un'idea lo farò solo col Corriere della Sera, abbiamo pagina 2, pagina 3, tutto dedicato a il discorso di Carlo, vi servirò come mia madre, la citazione di Shakespeare, e poi appunto il commento di Beppe Severgnini, il re triste che cancella ogni dubbio non abdicherà. Questo non abdicherà è legato al fatto che quando, se non ricordo male, Carlo divorziò da Diana, fu detto insomma che non avrebbe potuto poi succedere alla madre come re, poi questa cosa è andata in cavalleria non so perché, ma c'è stata una fase diciamo intermedia in cui si diceva che avrebbe avuto un breve regno e poi avrebbe abdicato in favore del figlio, e invece ha specificato che lui pensa di rimanerla fino alla morte, del resto insomma l'ha aspettato per 74 anni. E la nuova missione del re romantico che ama verde e arte è la pagina invece 4, e qui uno sproloquio che si trova su tutti i giornali su Carlo ambientalista eccetera eccetera, e poi uno spazio anche dedicato alla solitudine del reprobo lontano dalla famiglia, che il reprobo sarebbe Harry, il figlio, il secondo figlio di Carlo. E poi a pagina 6, il popolo multicolore di Lilibet, lei per noi c'è sempre stata, per la verità per tutti, perché tutte, perché sento che aveva 96 anni, insomma bisogna risalire a la fine della seconda guerra mondiale. E poi visite, picnic e mille ricordi, gli ultimi giorni pieni di gioia, e ci fanno anche a pagina 7 una carrellata di abitini della regina, turchesi, bluette, gialli, eccetera eccetera. Poi a pagina 9 troviamo ancora il regno e le tappe del lutto, anche Biden sarà ai funerali, ma insomma non ne avevamo, non è che ne dubitavamo, e finisce, quindi abbiamo 8 pagine, c'è la prima, poi da pagina 2 a pagina 9 tutto dedicato alla morte della 96enne regina d'Inghilterra, e ovviamente molto basato sul colore e poco sulla politica, ma questo è quanto, tanto per darvi un'idea. Insomma, per il resto della prima pagina del Corriere della Sera, il titolo, diciamo, con i caratteri più grandi, che se non si capisce bene se il primo è il debutto del re o questo, tetto al gas, solo piccoli passi. Sì, perché c'è stata la riunione dei ministri dell'Unione Europea, ma ovviamente non hanno deciso niente. Entro il 15 la proposta della Commissione, Berlino frena, Mattarella superare le resistenze. Non è ancora la svolta, ma un piccolo passo avanti per riuscire a trovare un'intesa sul tetto al prezzo del gas. Per ora solo 15 paesi sono d'accordo. Alla Commissione Europea spetta adesso il compito di presentare una proposta, anche se Berlino frena. L'indecisione della Germania potrebbe essere uno dei motivi per i quali l'Unione sta mostrando lentezza nell'adottare misure, mentre il presidente Mattarella auspica che le resistenze siano superate. Il CAP è urgentissimo, cioè il calmiere, una parola in italiano esiste ma non si sa perché non la usa nessuno. Per Salvini, contro gli aumenti, cioè nel senso, hanno dovuto spiegarci a tutti e a tutte che significa price cap, potevano insegnare a chi non lo sapeva cosa significa calmiere, invece hanno preferito così. Non è ovviamente una polemica così per nazionalista, ma è semplicemente il fatto che si costruisce sempre di più una lingua che non è alla portata di tutti, perché è un miscuglio tra italiano e un inglese a volte tecnico, a volte macronico, eccetera eccetera. Per Salvini, contro gli aumenti servono almeno 30 miliardi. Meloni resta contraria allo scostamento di bilancio. Letta ora rinneghi Orban, come sempre il primo articolo in prima pagina è un po' un polpettone in cui ci si infila tutto, ma perché poi insomma la parte insomma importante poi è questa del gas e del mancato accordo trovato, direi, anche se appunto il Corriere specifica piccoli passi, però aggiunge anche solo piccoli passi, quindi evidentemente sembra un po' poco. Poi c'è un approfondimento su questo che leggeremo di Federico Fubini, i prezzi bassi pagati dai tedeschi, nel senso che ancora una volta, leggiamo sulla prima pagina, i governi europei hanno preso tempo prima di decidere su un tetto al prezzo del gas, aspettano proposte dalla Commissione a fine mese, ma quel che Bruxelles non potrà dire è se in questa crisi tutti i paesi sono sotto pressione in modo uguale o alcuni lo sono di meno, e insomma si intende che ci vuol dire Fubini che qualcuno lo è chiaramente di meno. Comunque è questo un articolo che leggeremo. Poi sulla prima del Corriere, una rivelazione, uno svelamento, infatti scrive il Corriere, Fiorello svela, ho rischiato di morire durante il parto. Uno si chiede sinceramente cosa ce ne dovrebbe interessare di un uomo peraltro a più di 60 anni se all'epoca insomma c'è stato questo problema. Ex alleati e insidie, Paolo Mieli non gli basta stare tutti i giorni in televisione, ogni tanto scrive anche sui giornali, e scrive sui giornali, insomma, oggi scrive di campagna elettorale, ex alleati e insidie, è un titolo sinceramente poco comprensibile rispetto al contenuto dell'articolo, che comincia così: si deve dare atto a Letta di essere stato di parola, giurò all'inizio del suo mandato che mai avrebbe additato i nemici politici come potenziali eredi di Mussolini e ha mantenuto la promessa anche in questi giorni malgrado le apparenze. Il suo allarme per la Costituzione è cosa ben diversa da quelli fatti risuonare dal leader della sinistra nei 15 anni iniziali della cosiddetta Seconda Repubblica. E se poi andiamo a pagina 36, dove questo articolo trova il suo corpo, Paolo Mieli ci dice che dal 94 al 2008 tutte le tornate elettorali hanno visto dalla parte di sinistra, diciamo la parte anti-berlusconiana, l'attacco su un'Italia che poteva essere risucchiata dal fascismo eterno di cui parlò Umberto Eco, scrive Paolo Mieli. In questa campagna elettorale invece lui dice che l'appello di Letta è diverso, perché l'appello di Letta, a parte che secondo me non è vero, lo sta dicendo Paolo Mieli, perché all'inizio insomma hanno molto sproloquiato sul fatto che loro sarebbero la barriera al fascismo, cosa chiaramente assolutamente priva di qualunque possibilità di essere creduta, insomma, dal momento che noi sappiamo benissimo che il PD, con i suoi 40 nomi che ha cambiato in 20 anni, ha sdoganato qualunque fascista e fascismo e ha anche criminalizzato qualunque movimento compagna antifascista in questo paese, quindi poco credibile. Comunque Mieli dice invece che Letta punta la sua attenzione, leggo, sul rischio che alle elezioni del 25 settembre il centrodestra conquisti un numero di parlamentari che gli consenta di cambiare la Costituzione senza che la modifica debba poi essere sottoposta a un referendum. E questa è una realtà, perché se prendono più del 66 con questa legge assurda che hanno scritto, questo accadrebbe. Lo stesso Letta, sì, scusate, lo stesso Paolo Mieli però dice: ma insomma, perché non se n'è accorto prima, innanzitutto quando l'hanno scritta questa legge elettorale, visto che che ne dica Letta, questa legge l'ha scritta al PD, certo capeggiato da Renzi, ma Renzi era il segretario del PD, l'hanno votata tutti, quindi dall'epoca e poi insomma anche più recentemente. E alla fine, vado veloce perché non è proprio interessantissimo, la verità che sta dietro l'allarme costituzionale sembra allora essere un'altra: Letta ha il timore che Calenda e Conte gli portino via voti. Ma pare che le cose non stiano in questi termini. Uno dei più autorevoli politologi italiani, Gianfranco Pasquino, ritiene che il PD sia stabile, se non addirittura in leggera crescita. Secondo Pasquino, che ne ha scritto su Domani, l'erosione di suffragi PD da parte del terzo polo sarebbe solo presunta. E neanche il recupero di voti da parte dei 5 Stelle sembrerebbe dovuto alla sottrazione di consensi a Letta, quanto piuttosto al possibile rientro di elettori già pentastellati che si stanno ricredendo. Le analisi dell'illustre allievo di Norberto Bobbio e Giovanni Sartori, sempre di Gianfranco Pasquino stiamo parlando, dovrebbero rassicurare il segretario: nessuna insidia gli verrebbe da Calenda, Renzi e Conte. Legittimo che il leader del PD vada in cerca di un consistente aumento del proprio patrimonio elettorale, ma se ci si fida di Pasquino, e noi ci fidiamo ciecamente, dice Paolo Mieli, nei 14 giorni che ci separano dalla chiusura della campagna elettorale, quei suffragi Letta farebbe meglio ad andarla a pescare tra gli astenuti piuttosto che provare a recuperarli nel nome del voto utile da Calenda o Conte. Questo Paolo Mieli sul Corriere della Sera, e direi che su questo insomma dalla prima pagina del Corriere abbiamo finito. E dal Corriere passiamo al Manifesto, il Manifesto che sceglie un altro tema, un tema molto importante rispetto alla regina e al prezzo del gas che comunque va in alto, energia, primi passi verso il price cap, il titolo relativo, ma il primo titolo con un gioco di parole, il vuoto utile. Chiaramente il gioco di parole è sul voto utile, ma il vuoto utile, scrive il Manifesto, più di 9 milioni tra disoccupati, poveri e precari, i più colpiti giovani e donne, l'allarme della CGIL, l'OCSE in Italia entro la fine dell'anno i salari reali caleranno del 3%, mentre l'inflazione morde, nella campagna elettorale latitano i problemi del lavoro. La foto è una grande foto dove si vedono dove si vede il concorso pubblico per Navigator, ve lo ricordate il Navigator di Maio & Co. Comunque questo lo andiamo a vedere subito, questo tema a cui il Manifesto dà spazio ed è l'unico sostanzialmente. L'articolo è di Roberto Ciccarelli a pagina 7, la recessione in arrivo peggiorerà la vita di 9,1 milioni di lavoratori poveri e precari, giovani under 24 e donne, inattivi o occupati parzialmente e in maniera intermittente, poveri relativi o assoluti. Lo sostiene la Fondazione Giuseppe Di Vittorio della CGIL, secondo la quale a fronte di 23 milioni di occupati, circa 2,4 milioni avevano un contratto a tempo determinato. Oggi, con un numero simile di occupati, i precari sono 3,2 milioni, 800 mila in più. Un picco già registrato a luglio dall'Istat. L'occupazione a termine è di solito usata come locomotiva nelle fasi di crescita economica e come ultima carrozza della quale liberarsi nelle crisi. Con ogni probabilità è quello che avverrà anche nel corso del prossimo anno. Non va dimenticato il fatto che il modello economico dominante è stato concepito per occultare il livello di disoccupazione reale. Per la Fondazione Di Vittorio, quello ufficiale stabilito al 9,5% nel 21, non coglie la costituzione materiale del lavoro intermittente che alterna periodi di attività poco pagata ad altri di attività generalmente nemmeno garantita oltre a una certa soglia. Se invece fosse considerato questo aspetto, allora la disoccupazione reale sarebbe al 16%, addirittura al 18,6% tra le donne, al 34,2% tra i giovani fino a 24 anni. Questo considerevole aumento sarebbe dovuto ai cosiddetti inattivi, ovvero scoraggiati, che non cercano neanche un posto, bloccati da motivi oggettivi o familiari o sospeso perché ad esempio in cassa integrazione. In questa condizione ci sarebbero quasi 4 milioni e 300 mila persone, delle quali formalmente disoccupate più di 2 milioni e 3. Se si aggiunge l'area del disagio occupazionale che comprende chi ha un lavoro temporaneo, part time, involontario, che raccoglie quasi 5 milioni di persone, si arriva così alla cifra di 9,1 milioni in difficoltà. Questo poi c'è il commento di Maurizio Landini, immancabile, che dice questi 9 milioni sono una condizione inaccettabile, c'è la necessità di redistribuire le risorse con un vasto programma, eccetera eccetera. Un altro effetto della crisi in corso è stato evidenziato dall'OCSE nelle prospettive dell'occupazione 2022 pubblicate ieri a Parigi. Al termine di quest'anno in Italia i salari reali caleranno del 3%, lo sostiene l'OCSE. Negli altri paesi membri dell'organizzazione invece caleranno del 2,3%. La proiezione è una prima conferma del fatto che l'aumento dell'inflazione provocato da fattori esogeni, ad esempio la speculazione di stati e mercati sui prezzi delle materie prime energetiche o alimentari, contribuirà al contenimento o peggio all'affossamento dei salari che nel nostro paese sono sostanzialmente bloccati dagli anni 90. La previsione è consolidata ai massimi livelli, lo ha confermato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, insieme al suo omologo della Federal Reserve statunitense, Powell, che stanno aumentando i tassi di interesse. Uno degli effetti provocati da questa decisione sarà l'attacco di bassi salari, eredità di un modello economico e sociale basato sulla disuguaglianza e l'ingiustizia fiscale. Il calo dei salari non contraddice la tendenza ancora in atto di un aumento del lavoro precario e anche a tempo indeterminato, registrati anche in Italia nel corso del rimbalzo tecnico del PIL dopo il crollo colossale provocato dai lockdown. L'analisi dell'OCSE conferma che il lavoro povero e desalarizzato è compatibile con un aumento meramente statistico dell'occupazione, quella alla quale puntano le politiche neoliberali applicate da tutti i governi di centro, destra, sinistra. Ciò non influisce sulla qualità del lavoro alienato o sulla disoccupazione, che è scesa al 7,9 a luglio scorso, anche se il tasso è ben al di sopra della media OCSE al 4,9. Questo insomma il tema fondamentale a cui dedica il primo titolo il manifesto, e lo troviamo solo qui. Poi appunto un taglio alto, energia, primi passi verso il price cap, Bruxelles, vertice dei ministri dell'Unione, tetto al prezzo del gas, ma non solo per quello russo. Poi si dà spazio a una proposta di Oxfam, che è un ONG, dalla 1.000 miliardi per il welfare, che dovrebbe essere presa dalla tassa sugli extra profitti delle multinazionali che hanno guadagnato 1,15 trilioni di dollari tra il 20 e il 21 dalla crisi del Covid, e dell'energia genererebbe appunto più di 1.000 miliardi e si potrebbero investire sul welfare. Questa è la proposta di Oxfam. Poi troviamo in taglio basso parecchie cose relative alla campagna elettorale, un'intervista a Bettini, l'eminenza grigia, insomma, che è un segreto per nessuno, del PD romano e nazionale, il PD stia più vicino a chi è in difficoltà, e vabbè. Poi troviamo al voto Conte tallona il PD e accusa aria di larghe intese. E poi si parla dell'affair due mamme, Meloni censura Peppa Pig, e lo troviamo a pagina 4, così Peppa Pig, non so se ce l'avete presente, è un cartone animato per bambini e bambine, secondo Fratelli d'Italia c'è un allarme gender in questo cartone animato, perché in una puntata c'è un bambino che ha due mamme. La leader di Fratelli d'Italia apprezzava la serie della maialina, quella battuta sull'abito rosa, eccetera eccetera, si ricorda ma non ci interessa molto. Invece quello che il tema che poi rimbalza su tutti i giornali è che Penny Polar Bear è un'orsetta che ha due genitori in fondo molto prevedibili, che sono appunto due donne, e ci sono stati appunto esponenti di Fratelli d'Italia, in particolare Federico Mollicone, che ha chiesto alla RAI di non mandare in onda questa puntata. Questo secondo loro sarebbe una risposta alla propaganda gender, secondo noi sarebbe una censura semplicemente, e una censura della realtà oltre che di un cartone animato. E ma andiamo avanti sulla prima del manifesto. Poi troviamo vaccini, al via la campagna d'autunno solo per fragili, questa sarebbe appunto la novità del momento. Speranza a Meloni, non fermatela, confrontiamoci, da lunedì over 60 e persone a rischio possono prenotare il nuovo booster bivalente. Poi ancora sulla prima pagina del manifesto invece un articolo è relativo alla guerra. La controffensiva c'è, ma a Kharkiv, dopo settimane di annunci dell'intelligence britannica arrivano le prime conferme. Le forze ucraine, che avrebbero dovuto sfondare a sud nella regione di Kherson, sembrano piuttosto avanzare a sorpresa a nord verso Kharkiv, e fonti dal campo segnalano che gli ucraini tentano di aprire un varco anche alle porte di Liman, conquistata dai russi all'inizio dell'estate, città cruciale per il controllo sulle alture sopra Sloviansk. L'irritazione di Putin e dal Consiglio d'Europa arriva l'ok alla stretta sui visti per i cittadini russi. L'articolo poi lo troviamo a pagina 3, è di Sabato Angeri. Per ora è scacco all'invasore, non è l'ultima mossa, siamo lontani dalla fine e il re non vacilla neanche, ma la strategia del Cremlino si dimostra fallace. E la risposta di Peskov, il portavoce di Putin, al giornalista che lo incalza sugli eventuali successi ucraini nella regione di Kharkiv è emblematica. Chiedete al mio collega. Il collega in questione è Konashenkov, capo della comunicazione della difesa di Mosca, il ministero che fa capo a Soyugu, una figura in bilico considerato il moltiplicarsi delle voci che lo vogliono sempre più emarginato nel gruppo dirigente del Cremlino. Putin non avrebbe gradito affatto i recenti attacchi in Crimea e nella zona di Kherson, l'insistenza sulla debolezza delle forze armate russe, lo stallo in Donbass e l'improvvisa controffensiva nella regione di Kharkiv. Secondo l'intelligence britannica, che non cita fonti e non ci dà neanche pace, Soigu sarebbe addirittura stato messo in disparte. Stavolta Peskov non ha risposto, con la solita algida espressione tendente a ridere le capacità belliche degli ucraini. Il motivo dell'imbarazzo viene da Balaklia, un piccolo centro a metà strada tra Kharkiv e Izium. Kharkiv è la seconda città d'Ucraina con 1,5 milioni di abitanti, capitale almeno fino al 24 febbraio, sottolinea Angeri sul manifesto, capitale della Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina e obiettivo dell'esercito russo fin dai primi giorni dell'invasione. Izium è una cittadina sconosciuta diventata famosa in primavera per la battaglia sanguinosa che vi si è svolta. Izium è una vera e propria spina nel fianco dei difensori, in quanto la sua perdita ha coinciso con l'interruzione delle comunicazioni dirette tra Kramatorsk e Kharkiv e è una testa di ponte per i fornimenti russi. Tuttavia ieri i militari ucraini hanno diffuso centinaia di video online nei quali entravano trionfanti a Balaklia e issavano la bandiera giallo-blu. La CNN ha continuato mostrando le immagini del villaggio di Shevchenkove che i redattori dell'emittente americana avrebbero geolocalizzato per provarne la veridicità, confermando che si tratta proprio del centro a 30 km da Kupiansk. E poi viene altre conferme di questo. Perché si insiste tanto, dice Angeri, su questa eventuale riconquista? Per due motivi. Il primo è che quella di Kharkiv assomiglia molto di più a una controffensiva di quella di Kherson. L'altro è che la conquista di Kupiansk potrebbe tagliare le linee di comunicazione terrestri e mettere a repentaglio la tenuta di Izium. Infine, in tarda serata, alcune fonti dal campo ci hanno segnalato che gli ucraini starebbero tentando di aprire un varco anche alle porte di Liman. Questa è la situazione della guerra, sempre meno raccontata sui giornali. Del resto i giornali italiani adesso sono tutti pieni della campagna elettorale negli ultimi due giorni della regina d'Inghilterra, con buona pace della guerra. Troviamo anche qua tre articoli che riguardano il passaggio tra Elisabetta e Carlo sul trono e la dinastia in generale. Ci diamo un occhio. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go, where everything flows. Looking through the paper tulips to see how the other half lives. Looking through a glass onion. I told you about the war is a mean man. You know that we're as close as can be. Well, here's another clue for you all. Leggevo stamattina quella che poi è una dichiarazione di Acerbo, Maurizio Acerbo, riportata dal sito Culturiam, e io l'ho letta attraverso rassegna stampa alternativa. Acerbo scrive: i media nel corso dei decenni ci hanno reso talmente familiare la regina Elisabetta che ora ci toccherà pure piangere. Quella che Gramsci chiamava egemonia delle classi dominanti passa anche dai funerali. Noi italiani abbiamo tanti difetti, ma almeno la monarchia l'abbiamo abolita nel 46. Non trovo nulla di positivo nell'esaltazione di un'istituzione antidemocratica come la monarchia britannica. Questo insomma scrive, e poi cita Burroughs, uno scritto del 70, che scriveva: io penso che non ci sia niente da attendersi dall'Inghilterra, non si sono mai viste 10.000 persone sfilare a Londra al grido di si smerdi la regina. Gli inglesi faranno il loro primo passo il giorno in cui si sbarazzeranno di questa inutile famiglia. Poi si citano i Sex Pistols con God Save the Queen, e almeno insomma per uscire da questo brodo in cui ci hanno invischiato in questi ultimi giorni, in cui non si riesce a dare una valutazione nemmeno storica di un personaggio che ha animato, ma sì, può solo dire che era santa sostanzialmente, come sempre ormai si fa. Il Manifesto un po' da questo si distanzia. Troviamo il primo intervento, è quello di Leonardo Clausi: fine dell'era elisabettiana, inizia il periodo carolingio, in cui insomma si cerca di fare il punto politico su questo. Da principe di Galles a Carlo III, il neomonarca sarà formalmente annunciato come nuovo sovrano stamattina alle 10, quando un'emanazione del Privy Council, un organo di consiglieri del sovrano, si riunirà a St. James Palace. L'annuncio verrà fatto dal balcone di questo palazzo. Per l'incoronazione si aspetterà ancora un bel pezzo, dei mesi. Nel frattempo, ieri sera, la nazione ha ascoltato il messaggio di cordoglio da lui preregistrato al mattino e diffuso da tutti i media, un misurato e emotivamente partecipato breve discorso in cui ha ricordato le doti della defunta madre e ha espresso gratitudine per i 70 anni di servizio di mamma e anche quelli di papà. Oltre alla promessa di servire il paese a sua volta a fianco della moglie Camilla, che diventa regina consorte in barba ai travagli coniugali che furono, sebbene sia ora l'erede in pole position, figlio William non è diventato automaticamente principe di Galles. Il titolo gli è stato appena conferito dal padre, dal quale ha invece ereditato quello di duca di Cornovaglia, mentre il medesimo William e la moglie Catherine sono ora titolati duca e duchessa di Cornovaglia e Cambridge. Così, proprio mentre inizia la bizantina procedura di elaborazione del lutto nazionale per la fine dell'era elisabettiana, la Gran Bretagna entra oggi nella nuova era carolingia. Carlo era volato nella mattinata di ieri direttamente alla residenza scozzese di Balmoral, aveva registrato il messaggio, poi aveva passato in rassegna il cordoglio dei sostenitori assiepati a Buckingham Palace. Nella stessa giornata ha incontrato l'attuale duca di Norfolk per approvare i piani accuratamente coreografati dei prossimi giorni e settimane. Poco dopo Liz Truss è andata a bussargli per un primo autentico incontro tra neofiti, lei premier da 4 giorni, lui re da nemmeno 24 ore e poi scampanì delle varie chiese eccetera, i cannoneggiamenti a Hyde Park, il paese è fermo, tutto è sospeso, lo sport, la Premier League, mentre un senso di sbigottimento si impossessa dei moltissimi abituatisi ad essere il riflesso della presenza di quella donna nella propria vita per tutta la sua durata. Liz Truss, investita della premiership personalmente dalla defunta regina Balmoral solo qualche decina di ore prima, dovrà confermare la durata del lutto nazionale, che dovrebbe essere un periodo di 10 giorni, e terminerà il giorno del funerale, la cui data è ancora da confermarsi, ma sembra lunedì 19. Il governo dovrebbe anche renderlo un giorno immancabilmente festivo. In mancanza d'altro, questo è un avvicendamento nel nome della longevità. Se Elisabetta è stata la monarca del regno appunto più longeva, l'ex principe Carlo ne è stato il più longevo erede al trono, un ruolo assunto alla tenera età di 3 anni, quando sua madre divenne regina nel 52, e ora 73enne è più vecchio al momento della sua ascesa al trono di qualsiasi monarca della storia britannica. Troviamo poi il commento di Tariq Ali, il vero posto giusto di questa dinastia è una serie di Netflix. La stampa europea mainstream sta sprecando così tanta carta sulle vicende degli Windsor, farebbe bene a ricordare che la defunta regina è stata, in privato, una devota sostenitrice della Brexit. Le ultime decadi hanno rivelato lo stato di decadenza in cui versava la monarchia. Il modo brutale in cui è stata trattata Lady Diana è il soggetto di un film mediocre. La dissolutezza del principe Andrew ha fatto allontanare un discreto numero di realisti. Tutta la vicenda è diventata la trama di una lunga serie Netflix. Quello in effetti è il posto che merita, dovrebbe restare lì. Che senso ha proseguire con tutto questo? Infatti molti e molte di noi ci divertiamo pure a queste storie, però che senso ha tutto questo se non sta nella pagina del gossip ma sta in quella politica? Di che parliamo? Cioè, di gente che la monarchia che senso ha? Bisogna, per tenere in piedi la monarchia, bisogna credere che c'è un dio che ha scelto una dinastia sulla base del sangue per guidare un popolo, ma insomma ci rendiamo conto. Comunque andiamo avanti nella lettura di Tariq Ali sul manifesto, che dice: se i leader scozzesi chiedono un nuovo referendum per l'indipendenza e i nazionalisti gallesi rifiutano un nuovo principe di Galles, minacciando anche di irrompere nella cerimonia di investitura che si terrà a Cairn Vaughan Castle, dice, che senso ha proseguire tutto questo? Evidentemente non ci si crede più. Perché l'Inghilterra deve sopportare ancora il fardello di una perdurante monarchia? Non ha bisogno di farlo. Nel 1714, quando morì la regina Anna, una classe dirigente rettiliana ignorò deliberatamente il vicino ramo scozzese dell'aristocrazia, aprendo la strada del trono ai reali di Hannover. I primi due parlavano solo tedesco, il terzo, Giorgio III, perse sia le colonie americane che la sanità mentale. Il principe reggente, un altro ben noto libertino, fu oggetto di scherne e ostilità da parte dei sudditi. Fu la regina Vittoria a stabilizzare la monarchia, fece lo stesso con l'impero britannico. Fu la dominazione imperiale che diede alla corona il suo prezioso gioiello, sia in senso letterale che figurato. L'India fornì infatti le risorse materiali per la creazione della working class nella mitologia borghese. Creò anche il Koh-i-Noor, il diamante più grande del mondo, che è ancora oggi incastonato nella colonna cerimoniale. E fu così che la popolarità dell'impero e della monarchia divennero interconnesse nella coscienza delle masse. Oggi l'impero è tramontato da tempo, ma la monarchia ricorda alle persone quei tempi gloriosi, ovviamente è un virgolettato, quando l'inglese dominavano su larghe porzioni del mondo. Tom Nair, lo storico scozzese, sostiene che la vittoria dell'Inghilterra contro la rivoluzione francese è stato un modo per consolidare la solidità della monarchia. I progressi della rivoluzione industriale hanno consegnato al giogo britannico interi continenti in un modo che nessun altro è mai riuscito a emulare. La linfa vitale della ricchezza di terre lontane confluì nella testa dell'impero, portando nuova magnificenza e nuovo significato alla sua mediocre dinastia. La sua funzione principale oggi è aiutare a preservare l'antica struttura dello Stato inglese, ma c'è un bisogno di riforme strutturali a ogni livello. Recentemente alcuni opinionisti hanno commentato che la regina appena morta era rimasta popolare perché legata alla memoria della Seconda Guerra Mondiale, ma gran parte della generazione che attraverso la guerra è deceduta. Non ho notato nessun segno di tristezza oggi tra le strade di Londra. Penso che la maggior parte dei giovani sia indifferente alla monarchia. La monarchia è sempre lì, come lo sterco di vacca in una fattoria, solo serve un po' meno. Thatcher e i suoi avevano promesso la modernizzazione, ma anche lei è rimasta bloccata, si è fatta abbindolare dallo show. L'Inghilterra è in un grosso guaio. Il nuovo governo Truss non durerà a lungo. Una coalizione Labour-Lib Dem avrà bisogno del sostegno del Partito Nazionale Scozzese e quest'ultimo chiederà in cambio il referendum. Se la Scozia si separa in un modo o nell'altro, sarà la fine della monarchia. Questo appunto Tariq Ali sul manifesto di oggi. E sempre dal manifesto andiamo invece a vedere appunto questo ex impero inglese. Dai Caraibi all'Australia, ora l'impero scricchiola, ne parla Antonella Zangaro. Carlo III, re del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri 14 reami, realms del Commonwealth, sulla sua testa porta una corona e due spade di Damocle. La prima è legata alla stabilità del suo regno in patria, la seconda, molto più pericolosa, pende oltreoceano. La regina Elisabetta è stata capo di questi stati per 70 anni. Il primo a sbattere la porta e andarsene fu Mauritius, che nel 1992 rivendicò la sua indipendenza e si scelse democraticamente il nuovo presidente. Per uno che usciva, il Ruanda nel 2009 fece invece richiesta d'ingresso nel Commonwealth delle Nazioni, quello a 56. Ma a parte questa parentesi, fino a oggi la tenuta con qualche scricchiolio dei reami del Commonwealth è sempre stata garantita dalla presenza della regina, a maggior ragione negli ultimi tempi. Cioè si parla di questo per chiarire, perché in questi stati la regina è allo stesso ruolo, insomma, che in Inghilterra, insomma, simile quello presidente, insomma. Comunque, da qualche tempo sulle coste caraibiche soffia il vento del cambiamento, alimentato dalla voglia di affrancarsi dai vecchi retaggi coloniali. E meno male, nell'autunno del 21 Carlo ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco e con un serafico Resteremo Amici ha incassato la decisione di Barbados di autoproclamarsi repubblica, rimossi sia lo stendardo britannico che la foto di Elisabetta II, sostituita da quella del nuovo capo dello Stato, Sandra Mason, che ha giurato, guardando l'allora principe del Galles negli occhi e rivendicando l'indipendenza. C'è aria di tempesta anche nei mari cristallini della Giamaica, del Belize, di Granada, isole che vivono con profonda insofferenza l'ingerenza britannica. A marzo le proteste hanno rovinato il tour nei Caraibi che avrebbe dovuto portare in trionfo la Golden Couple formata da William e Kate. William è il primo figlio di Carlo. I due, mentre tentavano l'operazione simpatia ballando e cantando con piccole selezionatissime folle locali, sono stati stati contestati e costretti a cancellare alcune tappa. Il loro stile di vita è pagato col sangue, le lacrime e il sudore dei nostri bisnonni, gridavano i manifestanti. William si è limitato a dirsi dispiaciuto. Il viaggio si è rivelato un tale flop da costringere i Cambridges a licenziare il capo della comunicazione. In Giamaica il percorso verso l'indipendenza è già iniziato. In paesi molto più grandi come l'Australia il tema viene sottoposto all'opinione pubblica in un referendum che si tenne nel 99. All'epoca il 55% dei votanti si disse favorevole a mantenere lo status quo, il 45% contrari. I repubblicani hanno dovuto arrendersi. Il principe Filippo, che era il marito di Elisabetta, definiva Elisabetta la psicoterapeuta del Commonwealth. Tali erano i suoi legami senza intermediari e sempre attenti con i leader territoriali. Si può dire che quello è stato l'unico terreno sul quale la corona ha giocato ciò che c'è di più simile a un'aperta partita politica. E infine, sempre dal manifesto, il terzo dei tre interventi che trovano spazio anche in prima pagina è di Fabrizio Tonello. La tela del regno, chi inquina oggi è ancora la rete coloniale. Per nutrire bocche e fabbriche nell'Ottocento la Gran Bretagna ha ristrutturato l'intero pianeta. Quindi un taglio, insomma, su lo sfruttamento ovviamente delle colonie da parte dell'Inghilterra e guidata con a capo, insomma, la regina che è morta l'altro ieri e che ora viene su per giù santificata. Nobody told you how to run for told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps, every mistake surely be learning. Still my guitar. E dopo tanto spazio dedicato al manifesto, in qualche modo doveroso, visto che era l'unica testata che dava una lettura un po' diversa, andiamo velocemente a vedere altre prime pagine, a partire dalla Stampa di Torino. Io re per tutta la vita, appunto, è il titolo della fotonotizia, e poi si citano quattro approfondimenti. Camilla non è più l'anti-Diana, Camilla la moglie, insomma, ricorderete tutta gossip, Carlo che l'aveva sempre amata, la fine del matrimonio eccetera eccetera, e dice che oggi non è più l'anti Diana, del resto Diana è morta. E Harry solo e Meghan senza gioielli. Qua si parla appunto del secondo figlio di Carlo che tante polemiche ha raccolto. Poi Andrea Bocelli, il mio canto per Elisabetta, e Stefano Stefanini si lancia in un quelle affinità regina Napolitano. Non vi leggerò niente di tutto questo. E per quanto riguarda poi il resto della prima della Stampa, troviamo invece il secondo titolo, è dedicato ovviamente alla campagna elettorale. Meloni, puntiamo al 30%, Fratelli d'Italia allontana il gruppo nel mare degli indecisi, è il commento di Alessandra Ghisleri. Francesca Mannocchi, anche lei invece commenta i programmi elettorali della destra dicendo che la destra ai migranti è il blocco impossibile. La migliore soluzione al problema della migrazione è impedire le partenze invece degli arrivi, ha ripetuto Giorgia Meloni nella campagna elettorale d'agosto. E Francesca Mannocchi in questo articolo, insomma, ci racconta quello che già da agosto appunto molti hanno scritto. scritto, e cioè che il blocco è impossibile per le leggi internazionali, fortunatamente. È un'analisi ampia, il contrasto all'immigrazione clandestina è in testa all'agenda di Meloni, la strategia di fermare le partenze all'Africa è destinata a fallire, le leggi internazionali, il flop degli hotspot e il caso libico, eccone tutti i motivi. Ma ancora sulla prima della stampa, questi erano insomma i titoli dedicati alla campagna elettorale. Invece troviamo sulla spalla di sinistra due articoli d'argomento economico: l'Unione Europea slitta l'accordo sul tetto del gas, e l'abbiamo visto dal Corriere, e poi il commento di Elsa Fornero, firma sempre più frequente su questo giornale, uno dei motivi per cui insomma i giornali uno non gli dà credibilità, se tra inflazione e nuova povertà si spacca l'Europa. Sulla spalla destra invece troviamo titoli sempre relativi, scusate, me ne ero persi, l'avevo anche letti ma poi me ne sono dimenticata, sempre relativi al giudizio su Carlo d'Inghilterra contro Putin e la Cina, l'agenda progressista della nuova monarchia. Bill Emmott ci vuole dire questo, insomma, che questo sarà progressista, come posso essere progressista io? Sinceramente penso sia impossibile. Alleato dei contadini, con i giovani si batterà per salvare la terra, così ogni tanto magari può lanciare una caccia alla volpe così di beneficenza, visto che sembra che questo sia il loro sport preferito, quello dei Windsor, dico. Promossi e bocciati, il TAR non è un prof, Viola Ardone è una scrittrice ma è anche un'insegnante parla insomma di un tema molto vissuto nelle scuole. Comincia così in prima pagina: sono un insegnante e per un insegnante bocciare un alunno significa una sconfitta, significa non essere riuscita a instaurare un dialogo, a insegnargli non solo la disciplina ma il metodo di studio e le strategie per riuscire nella sua sfida, quella di crescere. Quando un consiglio di classe arriva a questa decisione vuol dire che tutte le strade sono state tentate. Poi l'articolo di Ardone continua a pagina 27 e dove cerchiamo di riprenderlo almeno un pezzettino, eccoci, la bocciatura non è mai una vendetta, mai una punizione, mai un insulto. Io aggiungerei che non lo è, non lo dovrebbe essere mai, non lo è quasi mai, purtroppo qualche volta lo è. Anzi, può essere un dono, un modo per permettere al ragazzo di fermarsi. Qui si esagera parecchio, però vorrei arrivare al clou di questo articolo, e cioè al fatto che molto spesso i genitori si rivolgono sempre più spesso al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, e fanno ricorso, o perlomeno tentano di fare ricorso. È un fenomeno sempre più frequente, scrive Ardone, quelle delle famiglie che pretendono di sottrarre i loro pupilli alla valutazione dei docenti, delegittimandoli di fatto e insegnando loro in maniera implicita che chi siede in cattedra è una persona incapace di fare il proprio lavoro. Ed è una cosa che succede solo nel mondo della scuola, mi sembra. Non credo infatti che siano riscontrati casi di genitori che abbiano contestato il parere di un odontoiatra, di un maestro di karate, di un insegnante di chitarra o di violino. Nessuno si sogna di confitare il pensiero di un architetto, di un legale, eccetera eccetera. Il giochino del ricorso al TAR sta diventando di moda, in particolar modo come antitodo alla non ammissione all'esame di maturità e così via. Fra l'altro, insomma, la stragrande maggioranza di questi ricorsi si fermano a livello dell'accesso agli atti, perché poi il TAR non trova i motivi per istruire ricorso, ma vengono spesi molti soldi di avvocato in queste storie. Passiamo invece alla prima pagina di Repubblica, sempre gruppo Gedi, che ora hanno preso con questa abitudine veramente poco efficace, cioè che alcuni titoli in prima pagina non hanno il numero della pagina, quindi poi ci vuole mezz'ora a trovarli, noi non li cerchiamo. Gas, l'Europa non decide, nulla di fatto al vertice dell'Unione, nuovo rinvio sul tetto al prezzo del metano. Prevale il no di 5 paesi, Mattarella spinge Bruxelles, e questo è il primo titolo. Qua si cita invece anche qui il report a cui abbiamo visto che ha dato molto spazio il manifesto dell'OCSE, giovani poveri e precari, solo la Romania fa peggio di noi. Questo è il sommario che troviamo sotto il primo titolo. E in alto invece la foto di Carlo e Camilla davanti a Buckingham Palace che guardano così tonnellate di fiori al macero messi lì per Elisabetta. Carlo, il discorso del re, io al servizio di tutti. Natalia Aspesi commenta, racconta la fatica di Elisabetta, solo i suoi coetanei possono capire la lancinante fatica con cui la regina deve aver accolto Liz Truss, la terza signora, eccetera eccetera. E poi il commento di Corrado Augias, quindi dolore non direi, è raro anche per le grandi morti, non è stato nemmeno la morte di Napoleone, cioè quando Manzoni col 5 maggio disse che scrisse insomma che il mondo rimase attonito, però insomma dice un po' questa morte ha colpito eccetera eccetera, ma non vi leggerò questi interventi. E poi invece sul taglio nella seconda parte della prima pagina troviamo un commento di Andrea Bonanni, l'occasione mancata. Di quale occasione si sta parlando? Si sta parlando, dice, le vittorie postume danno gloria ma scarsi vantaggi. Mario Draghi rischia di vincere la battaglia in Europa quando per l'Italia sarà tardi. E fin qui, che è quello che troviamo sulla prima pagina, non si capisce di che voglia parlare. Ma poi insomma, se andiamo a vedere il proseguo di questo articolo di fondo, l'occasione mancata sarebbe il fatto che forse Draghi riuscirà a convincere l'Europa a mettere un calmiere al prezzo del gas, ma sarà troppo tardi perché nel frattempo la campagna elettorale per esempio in Italia ce l'ha già stata e ci sarà la vittoria del sovranismo. Questa è la lettura di Bonanni. A fianco Linda Laura Sabbadini dell'Istat, il titolo è un altro commento, il titolo è chiudere la porta alla rabbia, è in gioco la coesione sociale del paese e se avanza la disgregazione sociale la rabbia e la delusione è a rischio anche la nostra democrazia. Comincia così in prima pagina, il rischio per la democrazia piace molto molto alla redazione di Repubblica, quindi insomma ne parlano molto, in questo caso ne parla Linda Sabbadini, che poi prosegue dicendo due shock come quelli che abbiamo subito negli ultimi due anni accadono raramente, i due shock sono il Covid e la guerra, e hanno effetti più drammatici se si innestano su un terreno di già alte disuguaglianze. L'Italia era più vulnerabile della gran parte degli altri paesi europei prima del Covid e della guerra, intende, nel 20 la pandemia, nel 22 la guerra, e dice insomma va un po' a analizzare come si sono succeduti questi due shock. Dice, e poi però bisogna guardare ancora più indietro nel tempo, la povertà era raddoppiata nel 2012 e da quel momento non era mai diminuita tranne nel 19 con un piccolo calo a causa dell'introduzione del reddito di cittadinanza avvenuta a scaglioni nella seconda metà dell'anno, poi nel 20 un milione di poveri in più. Gli interventi massicci del governo hanno fatto sì che la povertà non aumentasse ulteriormente nel 21, è rimasta stabile crescendo al sud e diminuendo al nord. Sta di fatto che dall'11 al 21 abbiamo più che raddoppiato i poveri assoluti, triplicati tra i minori, che sono diventati il 14,5%, raggiunto 5.600.000 poveri assoluti in totale. Sono lontani gli anni 90, quando dopo la recessione dal 95 comincia a crescere l'occupazione, soprattutto femminile, ininterrottamente fino al 2008. Crollo dell'occupazione nel 2009 e poi nel 13 e ancora nel 20. Un passo avanti e tre indietro, disuguaglianze strutturali. Dobbiamo essere coscienti che la battaglia contro le disuguaglianze deve diventare un asse strategico delle politiche future, molto ma molto di più di quanto non sia stato fatto in passato, quando si è affrontata solo in emergenza. E questo perché il nostro paese ha una grande fragilità, l'alto livello di disuguaglianze strutturali, che mette in discussione quella coesione sociale che ha sempre retto e potrebbe venir meno e ostacola la crescita. Questo insomma il discorso di Sabatini sulla Repubblica di quest'oggi. Poi troviamo ancora una retroscena per la firma di Tommaso Ciriaco, Draghi negli Stati Uniti, la mossa atlantica prima delle urne. Questo è il titolo insomma che troviamo in taglio basso. Il premier prepara la visita a 4 giorni dal voto, ribadirà il sostegno alle sanzioni, nessuno spiraglio sullo scostamento di bilancio. Questo il sommario di quest'articolo. Poi invece sulla spalla destra troviamo titoli dedicati alla cultura, in particolare alla mostra del cinema di Venezia, con un articolo di commento di Alberto Crespi che ci dice che i nuovi divi social oscurano le star, e di questo non abbiamo dubbi, poi ne troviamo un altro dello scrittore Francesco Piccolo, che ci dice: noi il paese, l'eterno ritorno dell'affair Moro. Secondo Piccolo appunto commenta la serie televisiva di Marco Bellocchio e il nuovo libro di Andrea Pomella, di nuovo due elaborati appunto sul caso Moro. Il rapimento del leader della DC è il Vietnam italiano, così scrive Francesco Piccolo, e continua a alimentare l'immaginario. E con questo chiudiamo anche la prima pagina della Repubblica di quest'oggi, e cerchiamo di mettere un po' di musica che in questo momento, ecco, ci è sparita ma l'abbiamo ritrovata. Messaggero, ci andavo proprio veloce, c'è una foto di Carlo, vi servirò con amore al primo titolo, poi vi leggo tutti gli altri titoli dedicati alla corona d'Inghilterra, la monarchia che prova a rinnovarsi di Alessandra Necci, in cui si sottolinea lo sketch con l'orsetto Paddington della regina per il Platinum Jubilee, insomma i vari tentativi anche un po' ridicoli insomma di modernizzare l'immagine. Evidentemente dietro ci avranno comunicatori che li indirizzano. Commonwealth e Scozia, le nuove sfide, ne abbiamo parlato dalle pagine del Manifesto. E poi invece sulla spalla destra sfila a Buckingham, mosse da regina, Camilla ha vinto, l'eredità di Lilibet, Windsor, tesoro da 28 miliardi, e però il fantino amico che si chiama Dettori adorava gossip e corse, e su questo non diciamo altro. Nella seconda metà invece, perché è divisa in due la prima pagina del Messaggero quest'oggi, troviamo il primo titolo, è meno luce con i contatori intelligenti, arriva il razionamento dalle 8 alle 19 a causa della crisi energetica, è arrivato il via libera al piano dell'Unione messo a punto appunto per ridurre i consumi nelle ore di picco. Ancora rinviata invece l'introduzione del tetto al prezzo del gas. Quindi il Messaggero sottolinea una decisione invece presa dalla riunione dell'Unione, cioè quella appunto di razionare nelle ore del giorno l'uso dell'energia elettrica. E poi un paio di titoli di campagna elettorale che possiamo anche così bypassare. Diga di Genova, fermi i lavori del PNRR, ombre sulla commissione d'appalto, conflitto di interessi per uno dei valutatori, e qui insomma si tira fuori uno dei problemi, non l'unico, di mega investimenti come quelli del PNRR in un paese dove la corruzione della classe dirigente imprenditoriale insomma non ha mai visto pause né deflessioni. Si fa riferimento poi a molestie in aula, prof arrestata, abusi su un allievo di 12 anni, qui ovviamente insomma si parla di questo caso pesante e non si racconta dove accade, ma insomma siamo all'arresto, e questo è tutto per quanto riguarda la prima pagina del Messaggero. La prima pagina di Domani invece è tutta occupata praticamente da un articolo del direttore Stefano Feltri che parla di campagna elettorale. I sondaggi dicono che l'elezione è già decisa col trionfo della destra. Qual è il piano B a sinistra? Un mese di campagna elettorale estiva ha consolidato il consenso a Meloni & Company e neppure la rimonta del PD potrebbe spostare molti seggi. La coalizione è troppo piccola. Il dilemma ora è solo come organizzarsi all'opposizione. She's not a girl who misses much. Vi leggiamo solo la fine di questo articolo, quello che parla appunto del piano B, anche in uno scenario anche in uno scenario miracoloso, se il PD di Enrico Letta recuperasse 10 punti, renderebbe contendibili 60 seggi, con la speranza di vincere 10 o 15. Se recuperasse 5 punti, i numeri si dimezzano, cambierebbe ben poco. E adesso che succede? Qual è il piano B a sinistra? Più che sognare improbabili ribaltoni prima del voto, meglio affrontare le domande vere. Dopo la sconfitta al centro-sinistra è unito tra PD e 5 Stelle e Terzo Polo? Quando Salvini e Meloni esploderanno? Ed è solo questione di tempo. L'obiettivo sarà tornare al governo subito con chiunque, magari con Fratelli d'Italia, o consolidare la propria identità dall'opposizione? Meglio iniziare a pensarci subito invece che aspettare miracoli. Questa è la conclusione di un articolo, insomma così l'hanno pensata oggi. La prima pagina di Domani, avranno avuto i loro motivi. Stati Uniti, poi ancora spazio alle elezioni sulla prima di Domani, e uno dei tre titoli presenti oltre al principale, Stati Uniti, Europa e Cina, i tre fantasmi dell'economia. Questo insomma è un articolo che poi troviamo, bisogna cercarlo perché anche qui non è facilissimo orientarsi, visto che poi insomma all'interno troviamo Dopodomani, che è il supplemento di approfondimento di questo giornale è un articolo dell'economista Alessandro Penati, che parla di tre spettri che aleggiano sull'economia del mondo. Tre spettri, questi tre spettri sarebbero l'inflazione americana, che infatti la Federal Reserve ha dichiarato di voler raggiungere l'obiettivo del 2% senza condizioni, e quindi insomma la situazione complessa dell'economia appunto americana, ma insomma quello che poi si fa vedere è che ci sono situazioni complesse ovviamente anche in Europa, di cui si parla dell'invecchiamento della popolazione, e anche si parla poi del rallentamento cinese, il terzo fantasma negli ultimi 20 anni, è stata la locomotiva e la manifattura a basso costo del mondo, una delle principali ragioni del lungo periodo di crescita del commercio internazionale e stabilità globale. Tutto questo sembra finito. La politica della Common Prosperity di Xi Jinping ha segnato la supremazia del partito sul capitale privato, frenando lo sviluppo delle imprese più dinamiche, con una ricaduta occupazionale sui giovani più formati e competenti. Ripetuti lockdown imposti dalla politica zero Covid, in questo momento ci sono 32 milioni di persone in Cina che sono sotto lockdown, politica peraltro fallimentare, scrive Penati, hanno compresso la domanda dei consumi e aumentato il risparmio precauzionale. Il rapido invecchiamento della popolazione crea una domanda crescente di welfare, e ci vorranno anni per smaltire la crisi immobiliare, con pesanti ricadute sulle ricchezze delle famiglie e sui bilanci dei creditori, e il rischio latente di crisi finanziaria. Il ruolo trainante della Cina verrà gradualmente meno, e questi sono i tre spettri, dice, di cattivo auspicio per il 2023. What a girl who misses much. The touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, che apre sulla campagna elettorale, in particolare mette una foto di Mattarella e Meloni, un po' che amoreggiano con dietro il fantasma di Draghi. Meloni, Mattarella, due incontri, aria di inciucio, grandi manovre al colle, due vertici segreti a agosto, ora il fido Crosetto invoca da tutti un clima unitario. Su questo insomma sottolinea oggi il Fatto Quotidiano. Poi sottolineiamo altri due articoli da questa prima pagina: Orsini, bugie sul crollo della Russia, e un articolo sul caos alla riapertura delle scuole, uno a pagina 13, uno a pagina 17. Allora, per quanto riguarda la guerra, appunto, Alessandro Orsini scrive bugie da establishment sul crollo della Russia. Insomma, l'abbiamo visto dalla cronaca che fa il Manifesto, insomma, su quella che sembra una ripresa di terreno da parte delle truppe ucraine. Alessandro Orsini, insomma, personaggio che conoscete sicuramente, ci dice che sono invece bugie in questo articolo. A pagina poi invece 17 troviamo, come appunto vi dicevo, un articolo: algoritmi impazziti e proteste, la scuola anno nuovo, solito caos. Vorrei sottolinearlo, questo articolo di Virginia Sala, perché si continua a questa è proprio propaganda falsa che fa il ministero, che continua a mandare comunicati che i giornali riprendono supinamente, in cui si dice tutto bene, si inizia la scuola tutti in cattedra. Non è vero per niente, è come gli anni scorsi se non peggio, perché ogni anno è un pochino peggio. tutto pronto, si va in classe, anzi no, prima che gli alunni, per gli alunni la campanella di inizio anno scolastico suona per i docenti e il personale ATA, e spesso ancora prima per i neoassunti e i supplenti. Mentre il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ripete il mantra del tutti in classe a settembre, gli intoppi dell'ultimo momento si presentano puntuali per ricordargli che in una macchina complessa come quella scolastica sarebbe utile la prudenza verbale, sarebbe anche utile fare qualcosa. Basti pensare che a Prato, si fa un esempio, nei giorni scorsi 1500 docenti sono stati convocati, hanno firmato finanche il contratto, poi sono stati sospesi per effettuare delle verifiche. In pratica i posti disponibili per i docenti precari dalle graduatorie provinciali sono stati ricalcolati per alcuni errori riscontrati nelle graduatorie. Ai sindacati è stata spiegata la presenza di due problemi, insomma qui si va nel dettaglio di un caso che ne succedono decine in Italia e ogni anno. In Campania protesti e ritardi vanno avanti da una settimana, al punto che le segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda, cioè i cinque sindacati che hanno firmato qualunque, verrebbe da dire, merda di contratto o hanno gli è stato proposto in questi anni, hanno indetto ieri un presidio di docenti e personale ATA davanti all'ufficio scolastico regionale della regione Campania. E in questo presidio, insomma, si legge: siamo alle solite, hanno scritto, ci sarà l'ennesima riapertura a singhiozzo, mancano docenti di sostegno, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, mancano gli incarichi a tempo determinato dalle graduatorie a esaurimento e dalle GPS per le province di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno, e in più si preannunciano centinaia di ricorsi da parte di chi reputa di essere stato ingiustificatamente escluso dalla procedura. Mancano, proseguono i sindacati, anche gli incarichi annuali per il personale ATA. Ora, questo è una denuncia fatta in Campania, ma non è che a Roma la situazione sia poi così diversa. A leggerlo può sembrare poca cosa, ma l'introduzione delle due ore di educazione motoria a partire dalle quinte della primaria non ha aiutato a organizzare al meglio la vita della scuola. Tradotto in numeri, infatti, si parla di circa 2.000 cattedre per 15.000 classi, eccetera. Alzando lo sguardo dal dettaglio, aleggia un generale ben conosciuto allarme. Secondo dirigenti, manca il 50% dei docenti in cattedra, perché le stime sono circa 200.000 supplenti. Ci sono ritardi nelle nomine per i posti del sostegno, mancherebbero migliaia di amministrativi e anche circa 500 dirigenti che non ci sono proprio, non è stato fatto il concorso. E dice: come si fa senza dirigenti? Viene dato in reggenza uno che già ce l'ha, così quasi gli raddoppia lo stipendio e via. Le segreterie rischiano il sovraccarico con la perdita del personale Covid aggiuntivo e ancora non c'è traccia del contratto nazionale che è scaduto nel 2018. L'ultimo tavolo di confronto si è concluso con nulla di fatto, come se non bastasse sembrava si fosse raggiunto un accordo sull'abolizione del docente esperto previsto dal decreto aiuti bis, ma ora che vorrebbero frenare tutti gli emendamenti questa figura potrebbe rimanere nel prospetto. Insomma, l'ultima campanella di Bianchi non suona in un clima di festa. Il ministro aveva sbandierato il tutti in cattedra a settembre, ma peraltro lo fanno tutti, insomma, non è che l'ha fatto solo Bianchi, un ministro e una ministra dopo l'altra, non è mai vero. Aveva sbandierato tutti in cattedra a settembre, ma ciò che arriva dalle realtà locali non corrisponde alle narrazioni appunto ministeriali. Ancora una volta la macchina della scuola è ferma e a questo punto non ripartirà per il verso giusto. Le nomine dei supplenti procedono a rilento, le procedure per le nomine in ruolo non dappertutto sono terminate, i contenziosi inaspriscono, gli alunni non avranno il docente in classe sin dal primo giorno di lezione. Il tutto ricadrà sulle spalle dei dirigenti scolastici, sulle segreterie scolastiche, sui docenti, sugli alunni, sulle famiglie, eccetera eccetera, e del resto su chi devono ricadere? Certo non sul ministro.
All your life you were only waiting for this moment to arise. Black
blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
Questo articolo cita nel titolo gli algoritmi impazziti con cui si fanno le nomine dei precari, poi non ne parla. Vi diamo lettura così di un commento, di uno sfogo di una compagna che si è trovata in questo infernale meccanismo. Scrive: l'algoritmo delle nomine delle scuole è qualcosa di infernale e illogico, apoteosi e prodotto di quel processo di individualizzazione che coinvolge le soggettività flessibili, altresì dette precarie, precari e precarie della scuola. Questo fottuto algoritmo che genera le convocazioni nelle scuole e quindi i famosi supplenti ha un valore polisemico che non solo connota la precarietà, ma va a alimentare quel processo di individualizzazione e senso di colpa determinato da hai 150 preferenze da esprimere, falla al tuo meglio. Nessuno si degna di spiegarti seriamente come compilare queste 150 preferenze. Lo si fa a metà agosto, quando ogni punto di riferimento, personalmente i COBAS, è beatamente in ferie. Si dice tutto e il contrario di tutto. La soggettività flessibile e precaria si ritrova a compilare le 150 preferenze, poi riflette che per la sua salute è meglio non farsi sbattere da una parte all'altra del Comune di Roma per completare le 18 ore a scuola. Ecco, quella scelta, la scelta della soggetta, fa sì che al primo turno di nomina essa sia considerata rinunciataria di tutto ciò che ci sarà prima e dopo e durante per un anno in quella materia di quel grado di scuola. L'espressione delle 150 fottute preferenze travestite alla libertà di scegliere e sforzo dell'individuo in realtà rappresenta uno spostamento della responsabilità sull'individualità, su se stessi. Essenza della società moderna, postmoderna, transmoderna. Guardarla bene, però, dipende da condizioni che sfuggono al controllo di queste soggettività flessibili e precarie. Lo si dice da molto tempo che la scuola è un laboratorio dello sfruttamento. Ecco, l'algoritmo e tutto ciò che gira intorno a sta cosa infernale ne fanno parte. Piccole note: che tante volte supplenti non sono perché quella cattedra non ha proprio un titolare, ma vabbè, non si fa più caso a termini e quindi va bene a tutte chiamarsi supplenti. Non vuoi essere sfruttata? Allora è colpa tua se non vieni chiamata a lavorare. Hai scelto di non farti sballottare in giro per il Comune di Roma? È tua responsabilità, cioè colpa tua, se adesso non lavori, non lavorerai per un anno e l'algoritmo non tornerà indietro a cercare tra le tue 149 preferenze. Con poco sarcasmo e poca ironia, nei gruppi dei precari della scuola ti viene risposto più o meno così. Questo è lo sfogo, ma insomma molto significativo, di una compagna. Di questo sicuramente parleremo anche martedì prossimo, quando riaprirà l'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, perché comunque appunto tra lunedì e mercoledì le scuole aprono con tanti e tante docenti che mancano, riaprono contemporaneamente lo sfruttamento di precarie e precari. Slipped away, I'm so tired. My mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink? No, 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 I'm so tired. I don't what to do, I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say putting you on, but it's no joke, it's doing me harm. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know it's 3 weeks, I'm going insane, you know. I give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired, I'm feeling so upset. Although I'm so tired, I'll have another cigarette. And curse to Walter Raleigh, he was such a stupid get. Putting you on, but
birds alone.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
10:38 minuti primi, Radio Onda Rossa. Siamo qua affaccendati a leggere i giornali. 06 49 17 50 il telefono. Qualcosa, non molto ancora, dall'interno dei giornali vi leggeremo, a partire dalla pagina 17 del Corriere della Sera, dove appunto si parla a pagina 16 appunto si fa una cronaca, la fa Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles, di quello che è successo nella riunione di ieri dell'Unione, le misure urgenti e temporanee che la Commissione dell'Unione Europea dovrà proporre entro metà settembre su richiesta dei ministri dell'energia dei 27 paesi membri al termine del Consiglio straordinario dovrà includere anche un tetto al prezzo del gas. La formula usata non specifica di più, ma la misura che fino a giovedì sembrava non raccogliere un consenso sufficiente tra i governi, ieri invece è risultata l'opinione prevalente, come ha spiegato il ministro dell'industria Sikela Praga, che è della Repubblica Ceca, Praga alla presidenza dell'Unione. Un'accelerazione che lascia ora alla Commissione il compito di presentare una proposta. Questo qualcuno lo vede come un passo avanti, qualcuno lo vede come un passo avanti troppo piccolo, qualcuno insomma vede il fallimento. Comunque la prossima settimana presenteremo misure senza precedenti per rispondere a una situazione senza precedenti, ha detto la commissaria per l'energia Simpson. Ma alla domanda se martedì prossimo la commissione proporrà anche un tetto al prezzo del gas, ha risposto: non è stata ancora, è una decisione che non è stata ancora presa. Del resto lo stesso Sikela ha precisato che bisogna dare più tempo alla commissione per affinare dove proporre il price cap, ma ha ancora fatto capire che ci sarà un altro consiglio dei ministri dell'energia. Poi e vediamo, insomma, si specifica anche che appunto la strada non è in discesa per tutto questo. E poi troviamo a pagina 17 l'articolo di Federico Fubini che analizza i dati e che ha un suo richiamo anche in prima. Gazprom non è uguale per tutti, alla Germania rincari più morbidi, non è possibile comunicare insomma i dati sui clienti Gazprom perché il monopolio russo perché invocano la confidenzialità per impedire a Eurostat di pubblicare dati riguardo a quanto comprano, da chi e per quanto. Tra i vari governi che vincolano l'Agenzia Statistica Europea alla riservatezza c'è quello della Germania, che è il primo cliente di Gazprom, eppure le autorità tedesche non nascondono i dati, semplicemente li forniscono solo attraverso la loro statistica de statis. Per confrontarli con quelli del resto d'Europa pubblicati da Eurostat bisogna dunque affiancare le due banche dati. Ne vengono fuori due sorprese. Quindi, insomma, la Germania non è che nasconde i dati, ma li rende più difficili da consultare. La prima è che in questi mesi di emergenza sui prezzi la Germania sta pagando il gas russo molto meno rispetto al resto d'Europa. Per esempio, in giugno le forniture tedesche da parte di Gazprom avevano un costo unitario pari a appena poco più di un terzo di quello che sostengono per lo stesso prodotto il resto dell'Unione Europea in media e anche l'Italia. La seconda sorpresa è nella dinamica della divergenza, la forbice tra i prezzi praticati dai russi alla Germania e agli altri paesi si apre da quando partono gli aumenti delle quotazioni di mercato, poi cresce sempre di più all'impennarsi di quest'ultima. In sostanza, gli accordi di lungo termine di fornitura di Gazprom alla Germania sembrano diversi, più stabili. È noto che questi contratti sono riservati in tutti i paesi, ma con l'aumentare delle quotazioni di mercato sulla Title Transfer Facility, la famosa, ormai famosa TTF, la piattaforma finanziaria di Amsterdam, i prezzi del gas russo aumentano molto di più per tutti gli altri paesi e molto meno per i clienti tedeschi. Nel gennaio 21 il costo unitario di Gazprom per la Germania era più vantaggioso rispetto alla media europea di un po' più del 10%, ma all'inizio di quest'estate era già la metà o anche meno rispetto a quello praticato da Gazprom a Ungheria o a Lettonia. Il confronto tra le banche dati non lascia dubbi. In questa fase la Germania ha oggettivamente molti meno motivi di concordare a Bruxelles un tetto al prezzo del gas russo, perché non ha problemi con Gazprom, non ha gli stessi problemi di prezzo degli altri paesi. L'ancoraggio di stabilità dei suoi contratti è più saldo, probabilmente perché le oscillazioni della piattaforma di Amsterdam TTF incidono meno sulla determinazione del prezzo russo per i tedeschi e molto di più per gli altri europei, inclusi i clienti industriali, che dunque oggi non competono in condizioni di parità in Europa. Ancora qualche esempio: da metà dicembre del 21 Putin inizia a razionare le forniture di gas per far salire lo stress economico in vista della guerra e le quotazioni del TTF chiudono l'anno quadruplicate rispetto a gennaio precedenti, a 70 euro a megawattora. Quadruplica così anche il prezzo del gas russo per l'Italia, ma l'aumento per la Germania è di appena la metà. A giugno scorso poi la Germania compra da Gazprom volumi più che doppi rispetto all'Italia, eppure l'Italia paga in totale quasi un quinto in più. Si può pensare che gli acquirenti tedeschi siano stati più abili nel negoziare nei contratti con Mosca, ma per esempio non lo sono stati con la Norvegia. La Germania compra dal produttore nordico a prezzi unitari più che doppi rispetto a quelli che ha con Gazprom e non diversi da quelli del resto d'Europa. Più probabile che i contratti tedeschi godano di un trattamento speciale da Mosca nel contesto degli accordi sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 e della vendita a Gazprom nel 2015 del maggior centro di stoccaggio di Germania, ma ora questo sistema è in pezzi. Con lo stesso lo è il vantaggio strutturale sui costi del gas del modello industriale tedesco. Con questa trasformazione in Europa non abbiamo neanche iniziato a fare i conti, e invece facciamo i conti col fatto che grazie a questo ancora una volta la Commissione Europea risulta lentissima in decisioni che invece dovrebbero essere velocissime, tipo quella di come reagire al prezzo del gas. Why don't we do it in the road? 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 No one will be watching us. Why don't we do it in the road? E andiamo a leggere un articolo di Andrea Delotto dal sito Presenza International Press Agency. Leonard Peltier compie 78 anni, dei quali 47 trascorsi in carcere. L'11 e il 12 settembre, due giorni per Leonard Peltier tra la Valsusa e Milano. Leonard Peltier, attivista dell'American Indian Movement, detenuto nelle carceri USA da quasi 47 anni, lunedì 12 settembre compirà 78 anni. Il comitato di solidarietà con Leonard Peltier di Milano, insieme al movimento NOTAV, ha organizzato due momenti per ricordare la sua incredibile vicenda. più volte raccontata sul sito di Presenza, e trovate il link in cui potrete andare a rileggere tutta la storia di Leonard. Domenica 11 settembre alle 16 a San Didero in Val Susa, al presidio Notav, intitolato proprio a Leonard Peltier. Ci sarà appunto una prima iniziativa, e poi lunedì alle 18:30 un presidio in Piazza Duomo a Milano. Ricordiamo che ai primi di ottobre sarà presente sul territorio italiano una delegazione dagli Stati Uniti di 3 donne native del comitato di difesa di Peltier, all'interno di un loro giro per l'Europa che le vedrà ricevute all'ONU a Ginevra. Probabilmente saranno in Val Susa, a Torino, a Milano e a Roma, quindi insomma vi invitiamo a andare a vedere questo articolo con i suoi link sul sito Presenza. E continuiamo invece dalla carta stampata sulle pagine degli esteri del Manifesto. Michele Giorgio scrive: Tirana non sa dire no a Stati Uniti e Israele, è rottura con l'Iran. Il pretesto: un attacco informatico subito a luglio dall'Albania, la polizia in ambasciata. C'è anche una foto di un agente della polizia albanese di fronte all'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Tirana. La rottura delle relazioni diplomatiche tra Albania e Iran, annunciata a metà settimana da Tirana, viene da lontano e non ha come causa solo l'attacco informatico che Teheran avrebbe lanciato lo scorso luglio al paese balcanico. Il passo era nell'aria proprio a luglio, quando le autorità albanesi annunciarono gli arresti di un numero imprecisato di presunte spie iraniane. Teheran, spiegarono i servizi di sicurezza albanesi, le aveva inviate per tenere sotto controllo Ashraf 3, il campo, ormai una piccola città con anche un sindaco, sorta a 30 km da Tirana, in cui vivono e hanno le loro case, un palazzetto dello sport, poliambulatori, negozi e un grande museo della resistenza, circa 3.000 iraniani. Fondato nel 65 per rovesciare lo Shah e poi la Repubblica fondata dall'Ayatollah Khomeini, il PMOI è considerato terrorista dall'Iran, il People's Mujahideen Organization of Iran, che appunto ha questo campo a 30 km da Tirana. Il gruppo è stato messo fuori legge nell'81. Quelli del People's Mujahideen Organization chiamano Ashraf 3 la piccola Teheran, e hanno ricevuto le visite ufficiali dell'ex presidente degli Stati Uniti Mike Pence e dell'ex segretario di Stato Mike Pompeo. Nel 17 l'Albania, su richiesta degli Stati Uniti, li accolse nel suo territorio. In precedenza il PMOI aveva in Iraq la sua base e in Francia, così come più di recente ha assorbito centinaia di cittadini afghani che avevano lavorato con le forze militari statunitensi, ma che la Casa Bianca si è ben guardata dal portare in terra americana e li ha lasciati agli alleati albanesi, che a Washington non sanno proprio dire di no. A Teheran non hanno mai creduto che la decisione presa da Tirana di ospitare i suoi oppositori fosse un gesto umanitario. I rapporti si sono progressivamente peggiorati, tanto che la guida suprema iraniana Khamenei è arrivato a definire l'Albania un paese malvagio e vizioso. Nei giorni scorsi la situazione è precipitata dopo la conferma della presunta responsabilità di Teheran nell'attacco informatico che l'Albania afferma di aver subito lo scorso 15 luglio. La rottura delle relazioni è stata immediata, i diplomatici iraniani espulsi, le forze di sicurezza hanno perquisito da cima a fondo l'ambasciata iraniana. Questa insomma la situazione di tensione che c'è in questi giorni tra Iran e Albania, veramente poco raccontata.
Me, so I sing a song of love for Julia. Julia. We'll be right back.
trying to steal the day. Now I'm guilty, and I'm longing for the rest. I'm not trying to steal your vest. I'm not trying to be smart. I really want what I can get. I'm really sorry for your raging head, but like you heard me said, now I'm guilty.
E vi leggiamo un articolo che è del Post, una testata online, che riguarda un argomento che in realtà ha investito anche l'Albania e Tirana in particolare. Cercheremo anche, insomma, di darne conto direttamente nei prossimi giorni, ma intanto vi leggiamo questo. È un articolo di ieri. Le proteste per lo stupro di una bambina in Kosovo. 5 uomini e ragazzi hanno violentato un'undicenne che era già stata abusata e avrebbe dovuto essere protetta dai servizi sociali. Su questo ci sono state molte manifestazioni sia a Pristina in Kosovo che a Tirana nelle ultime settimane. Si scrive appunto sul Post. In Kosovo ci sono state varie manifestazioni contro la violenza sulle bambine e sulle donne, dopo che il 27 agosto una bambina di 11 anni è stata stuprata in più momenti da un gruppo di uomini e ragazzi a Pristina, la capitale del paese. Le proteste non sono state rivolte solo contro il contesto sociale e culturale legato a questo crimine, ma anche contro le istituzioni kosovare, in particolare dopo che si è scoperto che la stessa bambina vittima di traffico di esseri umani era già stata stuprata da diversi uomini lo scorso 21 giugno, anche in questo caso più volte, e nessuno era stato arrestato. Per gli stupri di agosto sono stati accusati 2 uomini e 3 ragazzi minorenni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, 2 di loro avrebbero inizialmente avvicinato e poi violentato la bambina in un parco del quartiere Arberia. Gli altri avrebbero fatta salire su un'auto mentre la ragazzina era vicina a casa. Dopo i primi articoli di giornale che hanno messo in relazione gli stupri di giugno con quelli d'agosto, compiuti in una serie di motel nei dintorni di Pristina, sono stati arrestati anche 6 uomini sospettati di quel caso, che saranno detenuti per 30 giorni. Il Centro Kosovaro per gli Studi di Genere, una delle principali organizzazioni femministe del Kosovo, ha accusato lo Stato di essere complice nelle ultime violenze compiute sulla bambina, perché in teoria dallo scorso giugno avrebbe dovuto essere sotto la protezione dei servizi. Il Centro Kosovaro per gli Studi di Genere scrive: questo non è come un incidente isolato, ma come un continuo comportamento statale nei confronti di ragazze e donne che subiscono violenza di genere, e il problema riguarderebbe in modo particolare le bambine e le ragazze, perché secondo i dati dell'Istituto di Medicina Forense del Kosovo, l'85% delle violenze delle vittime di violenza tra il 19 e il 21 erano minorenni. Pristina Inside è un sito di notizie in lingua inglese dell'ONG di giornalismo investigativo Bern Kosovo, dice che, stando ai documenti dell'indagine, l'identificazione e l'arresto degli accusati per gli stupri di giugno sono stati impossibili grazie all'analisi del telefono della bambina stuprata, perché ci sono voluti più di 2 mesi per farlo. Ma insomma, la parte più importante, mi pare, puoi scrivere l'articolo: migliaia di persone hanno partecipato al primo e al secondo corteo di protesta, al 30 e al 31 agosto, centinaia al terzo organizzato il 5 settembre da una serie di gruppi di attivisti femministi locali, tra cui il Collettivo per il Pensiero e l'Azione Femminista e il Centro di cui abbiamo parlato prima. Le femministe kosovare stanno portando avanti varie richieste per il governo e le altre istituzioni del paese. Innanzitutto il licenziamento degli agenti di polizia negligenti riguardo allo stupro e quello del procuratore capo di Pristina Munishi, oltre a un'inchiesta sul lavoro dei servizi di assistenza sociale. Insomma, stiamo cercando di costruire relazioni con questi movimenti per poi farvi sentire e insomma parlare direttamente con loro. Tornando invece alle pagine degli esteri del Manifesto, troviamo Stefano Mauro che parla di genocidio in Ruanda. Parigi si assolve, respinto il ricorso di superstiti e associazioni dopo 17 anni di indagini sulle complicità francesi. Questo è per ora, insomma, quanto possiamo vedere anche da queste pagine.
beauty.
Intanto ci fermiamo qui con la lettura dei giornali e facciamo, insomma, andiamo subito telefonicamente a Torino per sentire la voce dell'ACMeeting, che appunto da ieri si sta svolgendo nei locali del CSOA Gabrio, e poi magari leggiamo qualcosa dalle cronache romane.